Allora possiamo riprendere che ci aspettano questi maiali. Adesso in questa seconda parte vedrete, già che avete avuto pazienza nella prima, che tutto sarà un pochino più chiaro. Io capisco che sono brani difficilissimi, del resto o li leggiamo così, come brani che appartengono al folklore, oppure, e vedremo adesso, come ci sentiremo tutti coinvolti. Allora, eravamo rimasti al versetto 10, in cui lo supplicava di rimanere in quella regione. Il versetto 11, ecco, l'Evangelista già piano piano ci porta alla comprensione del brano. C'era presso il monte l'abbiamo detto, essendo il luogo della terra più vicino al cielo, era la sede della divinità. C'era presso il monte una grande mandria di porci al pascolo. Questa mandria di porci è sotto la protezione di questa divinità. Qui già l'Evangelista ci sta aiutando a comprendere meglio quello che vuol dire. Il maiale, come sapete, è un animale impuro, la cui proibizione e la cui allevamento è proibito fare in terra di Israele. Quindi siamo in terra pagana. Gli ebrei, che erano dominati da più di 70 anni dall'impero romano, il disprezzo che avevano verso i romani veniva formulato attraverso l'immagine del maiale, del porco. C'è un salmo, il salmo 80, dice che la vigna di Israele, la terra di Israele, è devastata dal cinghiale, il maiale selvatico del bosco. Quindi il maiale era un'immagine con la quale gli ebrei indicavano i romani. I romani a loro volta, come spregio per le credenze ebraiche, quando hanno mandato la legione per sottomettere la Palestina, la decima legione fretensis, se si chiama, nell'abaro, nello stendardo dei romani, cosa c'era? C'era proprio un cinghiale, il maiale selvatico. Quindi il porco, il maiale, rappresenta Roma. Fino qui ci siamo chiari. E gli spiriti lo supplicavano, mandaci da quei porci, perché entriamo in essa. Allora Gesù, il suo messaggio è di rinuncia alla violenza. Qui ci abbiamo queste persone che attraverso la violenza cercano di liberarsi, ma ogni volta la loro situazione è peggio di prima. Quindi una violenza che non produce niente. Allora Gesù, la liberazione che fa è liberare queste persone dalla violenza. Ma cosa fa la violenza? Una volta che queste persone se ne sono liberati, ritorna al punto d'origine. Quindi allora vediamo Roma, immagine del porco, che attraverso la legione, immagine della violenza, sottomette le popolazioni, le rende schiave e produce una grande ricchezza. La grande mandria di porci indica una grandissima ricchezza. Gli spiriti lo supplicarono, mandaci in quei porci perché entriamo in essi. Quindi la violenza che hanno esercitato sugli schiavi vuole ritornare dove? Sul porco, cioè sull'immagine di Roma. Glielo permise e gli spiriti impuri uscirono ed entrarono nei porci e la mandria di porci si precipitò giù dalla rupe nel mare. Non è un mare, sappiamo che è un lago, ma l'Evangelista adopera mare perché tutto il suo racconto è in chiave di esodo, di liberazione. Sappiamo che gli ebrei hanno passato attraverso il mare per andare verso la terra della libertà. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Allora l'Evangelista ci sta dicendo qual è l'impatto che può avere l'accoglienza del messaggio di Gesù in terra pagana, con la rinuncia della violenza. E l'Evangelista ci sta dando delle indicazioni preziose. Affogare nel mare indica la distruzione totale, completa. È lo stesso termine che ha preso nel libro dell'Esodo, quando l'episodio che conosciamo tutti quanti è famoso a livello popolare, quando il faraone e il suo esercito si sono messi all'inseguimento degli ebrei che andavano verso la terra della schiavitù, il Mar Rosso si chiuse e affogarono nel mare. Quindi l'Evangelista ci fa comprendere che questo è il processo di liberazione che Gesù viene a fare. Ma è il processo di liberazione che Gesù viene a fare, c'ha un costo economico non indifferente. Quindi, riassumendo, allora, Roma, attraverso la legione, cioè la violenza, sottomette le persone in schiavitù. La schiavitù consente a Roma una grandissima ricchezza. Se questi rinunciano alla violenza con la quale tentano di liberarsi, questa legione, questa violenza, ritorna a Roma, ritorna nei porci, ma s'affogano tutti quanti. È la fine della ricchezza. Liberare, o meglio, restituire dignità a chi dignità l'ha persa per motivi economici, sociali, e politici, quelli che vogliamo. Restituire dignità alle persone ha un prezzo. Allora, vedete che questo brano, che sembrava tanto lontano da noi, tanto folcloristico, che era più per la curiosità che per la realtà, ci interpella. Quanto siamo disposti a pagare dal punto di vista economico per restituire dignità alle persone che l'hanno persa per colpa nostra? Perché è indubbio che il nostro benessere è a scapito del malessere di tanti. Se vogliamo che anche gli altri abbiano il nostro stesso standard di vita, il nostro benessere, è chiaro che dobbiamo diminuirlo un po' per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di alzarlo. Ne siamo capaci? Lo vogliamo sì o no? Quindi il messaggio di Gesù, vedete che non è un messaggio spiritualizzante, è un messaggio molto concreto di cambiamento dei sistemi che regolano la società. C'è tutta una gran parte dell'umanità che è oppressa, che è sfruttata, che è violentata da parte nostra. Siamo sicuri di volere restituire loro la loro dignità? Ma quanto ci costa questo? Vediamo qual è stata la reazione. Quindi, il rifiuto della violenza da parte degli schiavi fa che questa violenza, simbolicamente, naturalmente, ritorna a Roma ed è la fine della ricchezza. 2.000 porci, sono tanti, 4.000 prosciutti, una roba incredibile, che s'affogano. Affogare significa perdita completa, radicale. Quindi l'Evangelista ci sta illustrando quali sono le potenzialità del Vangelo e del programma del Regno di Dio, che Gesù è venuto a annunziare, come una società alternativa. E questo comporta la rovina di un sistema economico basato sul sfruttamento delle persone. E guardate quanto è attuale questo Vangelo con le linee di questo Papa, che sempre batte e ribatte sull'economia, un'economia ingiusta, che produce la categoria dello scarto, del rifiuto. Quello che non serve, anche persone, si scartano e si rifiutano. Allora, di nuovo l'interrogativo, siamo sicuri di voler questo? O siamo, adesso vediamo come questi, i mandriani allora fuggirono e l'annunciarono in città e nelle campagne e vennero a vedere che cosa fosse accaduto. È un qualcosa di inaudito, qualcosa che coinvolge tutti quanti. È chiaro che questi 2.000 porci non erano proprietà di una persona o di una famiglia, era la proprietà di tutto il comprensorio. Giunsi da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. È di nuovo la tecnica letteraria dell'Evangelista, ormai piano piano stiamo diventando tutti bravi biblisti. Quando compare il numero 3, un nome ripetuto 3 volte o 3 realtà, significa che è completamente. Qui l'Evangelista adopera 3 termini e dice che è seduto, vestito e sano di mente. 3 per dire completamente ritornato nella sua dignità, soprattutto il vestire. L'abito era segno di onorificenza, di dignità. Quella dignità che l'individuo, il posseduto, che rappresenta gli schiavi, aveva perduto, ora gli è completamente restituita. Lui che aveva avuto la legione. Ed ebbero paura. Ma come? È strano. Finora non si è detto che questo individuo mettesse paura. Questo individuo nessuno lo poteva più tenere in ceppi e catene. Era come un selvaggio che abitava nei sepolcri, si percoteva con delle pietre giorno e notte, ma non metteva paura. Figuratevi a Roma cosa poteva fare la ribellione degli schiavi. Li schiacciava, non metteva paura. La paura appare adesso, appare quando la persona ritorna, riacquista la dignità. Paura per cosa? Non per l'individuo. L'individuo era prima che doveva mettere paura. Prima era pericoloso questo individuo. Perché hanno paura? Paura per se stessi. Quindi non hanno paura per l'individuo, perché adesso è innocuo. Abbiamo visto, l'evangelista dice, seduto, vestito e sano di mente. Non mette paura. Prima doveva mettere paura. Prima non ce l'avevano. Adesso ebbero paura per... A loro la sorte dell'uomo non gli interessa assolutamente nulla. A loro interessa soltanto il proprio capitale, il proprio interesse. E in base alla convenienza che quanti detengono i sistemi di potere della società, governano. Se qualcosa gli conviene, è buono. Se non gli conviene, no. Quindi l'evangelista, vedete che piano piano ci sta portando a qualcosa di molto chiaro. Quindi solo adesso hanno paura a veder minacciato il proprio capitale. La liberazione di questo individuo costa troppo cara. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro cos'era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a supplicarlo di andarsene dai loro confini. Ale, è fatta. Caro Gesù, ci costi troppo caro. Se questa è la liberazione che tu porti, la rovina di questo sistema economico che a noi ci deve la ricchezza, torna nei tuoi confini. È interessante perché prima era lo spirito impuro che supplicava Gesù di non cacciarlo via dalla regione, adesso sono i proprietari che supplicano Gesù, caro Gesù, la tua liberazione ci è costata troppo cara, prendi e vattene e via. Quindi vedete che gira e rigira il Vangelo, si risolve in una sola cosa, l'interesse, l'economia. Quindi non è un Vangelo spiritualizzante, ma è un Vangelo molto immerso nel sociale. Allora, se l'evangelista scrive queste cose, è perché sa che è il capitale, è l'interesse, è il proprio avere, il più grande ostacolo per accogliere e seguire Gesù. Più volte abbiamo ricordato l'ironia di un altro evangelista, Luca, quando Gesù fa, chiamiamola in termini attuali, la marcia su Gerusalemme, c'è un enorme seguito di persone che va dietro a lui. Perché? Pensano che Gesù va a conquistare il potere, se noi siamo con lui ci spartiamo il bottino. E scrive Luca, siccome molta gente andava con lui, quindi Gesù vede questa gente, Gesù mette tre condizioni. E la prima è, chi non odia il padre, la madre, non è degno di me. Non importa, va bene. Siamo disposti ad accettare questa condizione. La seconda, Gesù calca un po' di più la mano. Dice, chi non prende la propria croce, cioè la perdita della propria reputazione, questo significa, non può venirmi dietro. Prendiamo la croce. C'è Gerusalemme ormai che si vede all'orizzonte, è la terza tappa, e Gesù dice, adesso chi non rinuncia a tutti i propri averi non mi può seguire. Ah, ciao Messia, va a Gerusalemme, ci mandi una cartolina. Vedete, Gesù ha tirato fuori l'asso della manica, perché lì Che uno sia credente o no, non si vede dagli atteggiamenti spirituali, ma dalla sua generosità. Negli Atti degli Apostoli si legge che la primitiva comunità cristiana rendeva con grande forza testimonianza della risurrezione del Cristo. Come si fa a rendere testimonianza di un fatto inaudito, la risurrezione di un morto? Rendeva con grande forza testimonianza la risurrezione del Cristo perché nessuno tra di loro era bisognoso. Ecco la prova. La prova della presenza di Dio in una comunità è che nessuno è bisognoso. Se ci sono i bisognosi, significa che Dio non c'è. Quindi vediamo che il Vangelo ci coinvolge e ci fa mettere la mano al portafoglio. Qui la scelta delle persone è chiara. Caro Gesù, ci costi troppo caro, per favore, vattene via. Mentre risaliva nella barca, tecnica di questo evangelista che scopriremo sempre andando avanti in questo Vangelo, che quando un episodio sembra finito, poteva essere finito qui, lui aggiunge un secondo finale che è la chiave e il senso di tutto l'episodio. Quindi adesso l'evangelista, l'episodio di per sé era finito, ci aggiunge un secondo finale. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter stare con lui. Ha ricevuto la salvezza da Israele, pensa di doversi integrare in Israele. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, e annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia. È importante questa indicazione, ripeto, l'evangelista non ci riporta un fatto di cronaca, ma ci porta alle esperienze della primitiva comunità cristiana. Il messaggio di Gesù è un messaggio universale che in ogni situazione, in ogni cultura, deve essere formulato in formule nuove, originali, creative. Non c'è un modo standard di vivere il messaggio di Gesù. Il dramma, purtroppo, della nostra Chiesa, la Chiesa Cattolica, che ha imposto il modello romano in tutto il mondo, ed è stato il fallimento. Siamo qui la terra di Matteo Ricci, a Macerata, questo gesuita intelligente, che nel Cinquecento capì una cosa che si capiva dappertutto, ma se può celebrare la messa in latino ai cinesi? Non la capiva manco gli italiani la messa in latino. Facciamola in cinese! Ma per carità, tuoni e fulmini. Si è imposto un modello a tutta la Chiesa universale, con un grande fallimento. Allora qui l'Evangelista ci sta dicendo la stessa cosa. Vai nella tua casa. Le persone che accolgono il messaggio di Gesù non devono integrarsi nella fonte d'origine. Il messaggio di Gesù non è un messaggio centripeto, cioè che attira verso sé, ma un messaggio centrifugo che spinge all'esterno. E ogni realtà, ogni cultura, ogni nazione saprà formulare questo unico messaggio in forme nuove e originali. Allora Gesù dice: va nella tua casa, dai tuoi, e annuncia, qui adesso vediamo, allora possiamo cancellare schiavi e porci, e questi ormai li abbiamo affogati. Gesù gli dice di andare a casa tua, vai ad annunciare, ciò che il Signore ti ha fatto. E qui c'è una differenza. Quando l'indemoniato ha visto Gesù, lo ha chiamato figlio del Dio Altissimo. Gesù non è d'accordo. Lui non è il figlio di questa divinità altissima. Lui è, dice, quello che il Signore ti ha fatto. Signore, in greco è, la scrivo, quando scrivo parole greche perché le conosciamo, Kyrios, ricordate ancora la messa in latina, Kyrieleison, questo, Kyrios, che era a sua volta la traduzione del nome di Dio degli ebrei, che noi diciamo Yahweh, che era il Dio della liberazione dell'Esodo. Gesù dice che quello che è stato compiuto non l'ha fatto il Dio Altissimo, ma Yahweh, il Signore, il Dio che ha liberato Israele, perché l'attività di questo Dio sarà sempre liberare gli oppressi dai loro oppressori. Ciò che il Signore ti ha fatto è la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise, Gesù gli ha detto, vai e annunzia. Lui non va a annunziare. Lui va, potranno sembrare pignolerie queste qui, ma sono importanti. Se gli evangelisti sono dei grandi letterati e dei grandi teologi e ogni parola che adoperano ha un significato. Gesù gli chiede, vai ad annunziare, e invece l'evangelista dice che si va a predicare. Si mise a predicare per la Decapoli quello che Gesù gli aveva fatto e tutti erano meravigliati. Noi vediamo di comprendere questo ultimo versetto. Gesù l'ha invitato ad annunciare, l'evangelista dice che l'individuo se ne va a predicare. Cos'è predicare? Facciamo un passo indietro. Gesù, la prima volta che va nella sinagoga, nel capitolo primo, si mise a insegnare. Sembra una pignoleria tutti questi termini, ma non lo è. Insegnare significa annunziare il regno di Dio appoggiandosi sui testi dell'Antico Testamento. Quindi insegnare significa la buona notizia di Gesù, come il profeta Isaia già aveva profetizzato, come Mosè nella sua legge aveva già annunziato. Ecco, quindi insegnare significa annunziare la buona notizia appoggiandosi sui testi dell'Antico Testamento. In sinagoga è stato un insuccesso, è stato un fallimento, ricordate, l'uomo posseduto da uno spirito impuro lo interrompe, Gesù esce, da quel momento Gesù non insegna ma predica, l'evangelista adopererà un altro termine, predicare, e predicare significa annunziare la buona notizia senza più il bisogno di appoggiarsi sui testi dell'Antico Testamento. La buona notizia vive da se stessa. Non c'è bisogno di appoggiarla su Isaia, su Mosè o su altre cose. Quindi è importante questa differenza. Ebbene, l'uomo lo capisce e lui si mette a predicare. È interessante. I primi predicatori della Chiesa sono il lebbroso, ricordate il lebbroso, una volta che Gesù lo ha purificato, si mette a predicare, e quello che era stato indemoniato. Sono i primi predicatori della Chiesa. Egli se ne andò, si mise a proclamare per la Decapoli, tutta la terra pagana, e qui c'è un passaggio. All'inizio, ricordate, c'era il Dio Altissimo. Gesù gli corregge e dice, no, quello che il Signore ti ha fatto, sentite cosa dice l'Evangelista, si mise a predicare quello che Gesù gli aveva fatto. L'indemoniato, quello che era stato indemoniato, capisce quello che i discepoli non avevano capito. Ricordate l'episodio della tempesta? Chi è costui? Lui lo capisce. Il Dio di Israele si manifesta in Gesù. Gesù e Dio sono l'identica cosa. Quindi Gesù adesso se ne va, ma il suo messaggio rimane e viene proclamato in tutta la terra pagana. Bene, io vi ringrazio per la pazienza, mi scuso per le persone che sono qui per la prima volta, che si sono trovate di fronte a un testo che preferiremmo non farli, questi testi, ma ci sono nel Vangelo, poi dopo ci saranno altri episodi molto più semplici, molto più chiari. Comunque l'importante, anche se è complesso, complicato, non importa, se abbiamo capito tutto di questo episodio, è questo. Gesù è venuto a portare la liberazione. Quanto siamo disposti a pagare per la liberazione, cioè per la restituzione della dignità alle persone? Punto interrogativo. Ecco il nostro Amaro pronto con il microfono, se ci sono domande, interventi.
Allora, io sono Tina Manna da Pescara. Intanto volevo sottolineare la grande attualità del Vangelo, proprio per la giornata di oggi, perché ci ricordiamo che oggi è 8 febbraio è la giornata mondiale contro la tratta dei corpi umani e contro le nuove schiavitù. Quindi segnatamente bambini, donne, ma anche tutti gli operai.
Quindi che... interessante questa coincidenza.
Quindi proprio mi ha colpita questa coincidenza. Poi vabbè, ci sarebbero altre domande. Io riguardo a quello che hai detto oggi ho proprio bisogno di rimeditare. Invece volevo chiederti questo. Com'è che noi recitiamo il Padre Nostro di Matteo quando, secondo la Lectio Difficilior che hai detto tu, Brevis, quella più breve, dovrebbe essere quella di Luca?
Sì, allora il Padre Nostro, l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, l'abbiamo in due versioni nei Vangeli. Una più lunga, quella di Matteo, e una più corta, quella di Luca. E qui non è la lezione difficile, qui è più breve, non c'entra perché non si tratta all'interno dello stesso testo di scegliere quali sono le frasi più vicine all'originale o no, sono due testi completamente differenti. La Chiesa ha scelto il Padre Nostro di Matteo, ma con una presa in prestito dal Padre Nostro di Luca. Perché il Padre Nostro, il testo più difficile di tutto il Nuovo Testamento, andrebbe di nuovo tutto ritradotto, adesso un passo in avanti è stato fatto finalmente, nella traduzione della CEI è stato tolto quel brutto non ci indurre in tentazione, come recitiamo qui in chiesa, non abbandonarci alla tentazione, ma al centro del Padre Nostro, e questa ancora altro che lezio difficile, questa è lezio impossibile, al centro proprio del Padre Nostro dice: dacci oggi il nostro pane. E qui c'è una parola greca che nella lingua greca semplicemente non esiste. Può darsi che in futuro, attraverso scoperte letterarie, archeologiche, si troverà. Non si capisce che parola greca c'è qui, perché nella lingua greca non esiste. Allora, il primo traduttore del Vangelo dal greco al latino è stato San Girolamo. San Girolamo qui nel Vangelo, allora questo qui è Matteo, nel Vangelo di Matteo questo termine greco l'ha tradotto con substanziale, un pane che va al di là della sostanza. Lo stesso termine nel Vangelo di Luca l'ha tradotto con quotidiano. Allora la Chiesa nella liturgia e nella preghiera ha scelto il brano, il Padre Nostro di Matteo, che è il più lungo, ma ha sostituito questo super sostanziale, che già è difficile da pronunciare, più difficile da capire, con il più semplice quotidiano, ed è stata una tragedia. Ed è stata una tragedia. Una scelta infelice, che è uno degli scogli forti nelle quali si basa l'ateismo. Il pane quotidiano. Per pane quotidiano cosa si intende? Quello che mangiamo. Ma quando mai Gesù dice che bisogna chiedere al Padre il pane che noi mangiamo? Il pane sta agli uomini, farlo e condividerlo con gli altri, non c'è da chiedere al Padre, perché qui dice dacci, quindi è qualcosa che non può venire da noi, è qualcosa che deve venire da Dio. Perché dico che è stata una tragedia? Perché, chiaro, noi in una società opulenta dove il pane c'è, avanza, immaginate quanti quintali ogni giorno ne buttiamo via, è facile dire dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma questa preghiera la recitano anche nei paesi dove si muore letteralmente di fame, e com'è che a loro dacci oggi il nostro pane quotidiano il Padre Eterno non risponde? È la stessa preghiera, gli stessi cristiani, a uno, a noi ce ne dà in abbondanza. agli altri manco una briciola. Ecco perché dico che è stata una scelta tragica, perché questo pane non è il pane che si mangia, il pane che si mangia sta agli uomini, crearlo e condividerlo con chi non ne ha. Questo è un pane particolare. Nel commento che ho fatto al Padre Nostro, probabilmente questa traduzione di Girolamo, super sostanziale, che va al di là della sostanza, era quella giusta, cioè questo pane che si chiede al Padre di dare non è altro che la presenza di Gesù. Al centro della preghiera e al centro della comunità c'è Gesù come pane, alimento di vita, e per la parola di Gesù, che è un alimento che ci dà la vita, e nell'Eucaristia quando Gesù si fa pane. Quindi è qualcosa di diverso. Bene, ci sono altre domande, Amaro? Sentiamo anche Riccardo se ci sono quelli collegati. Anfilo, ciao.
Alberto, ho un problema con il centurione. Quando tu dicevi è il figlio del Dio Altissimo...
Centurione o l'indemoniato?
No, l'indemoniato dice figlio del Dio Altissimo, il centurione dice figlio di Dio.
Sì.
E anche Marco all'inizio del Vangelo 1.1 aveva detto figlio di Dio. In tutte e tre queste espressioni manca l'articolo determinativo,
sì.
Il che mi crea un po' di confusione.
Allora il nostro Panfilo, che ormai è diventato esperto biblista, potrebbe fare lui gli incontri. Una delle tecniche dell'evangelista è l'uso o l'omissione dell'articolo determinativo. Cosa significa questo? Io spero che oggi l'avete preso, vero, il caffè, perché qui più che Vangelo sembrano lezioni di grammatica. E già all'inizio del suo Vangelo dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Cosa significa l'inserimento o l'omissione dell'articolo determinativo il? Quando c'è l'articolo determinativo, significa che è qualcosa di già conosciuto. Allora se dice il Messia, oppure Dio, significa il Messia conosciuto, quello della tradizione. Quando, e Marco fa così, omette l'articolo determinativo, significa un Messia che è tutto da scoprire. Non è quello che vi aspettate, ma quello che adesso si mostrerà. Quindi questo è l'uso o l'omissione dell'articolo. Quindi Dio non c'ha l'articolo, il Dio non c'ha l'articolo, perché non è quel Dio che voi conoscete, che la religione aveva presentato. È un Dio completamente differente. Tanto differente che quando Gesù l'annunzierà, cosa fanno gli scribi? Lo esorcisano. Dice, questo bestemmia, c'è uno spirito impuro. Sì, Riccardo, ci sono... Sono gli amici,
sì, un saluto agli amici collegati, sono fino a 94, ho contato i collegamenti, la Spagna non manca mai, in particolare gli amici di Valencia, c'è Vicente e Juanjo. Juanjo si è raccomandato, dai, fai gli auguri, complimenti ad Alberto per la magnifica esposizione di questa mattina, quindi grazie Juanjo, facciamo un bel applauso. Sì, sì, ce la si tiene.
Affogare 2000 maiali è un'impresa.
Comunque questo ultimo... discorso che ho seguito un po' entrando nella sala, Pepe Castillo, José Manuel Castillo dice non si tratta di dire che uno crede in Dio, ma in quale Dio credere, perché il problema dell'articolo vuol dire questo, che già diamo per scontato che crediamo in Dio quando bisogna sapere se è lo stesso Dio che abbiamo conosciuto con Gesù. Quindi complimenti ad Alberto anche per tutta la questione lì della Lezio, vedo che qui si imparano delle cose importanti, la Lezio Brevio, la Lezio Difficilio, sono cose proprio di accademici proprio comunque. Allora, le domande... C'è Vicente, sempre di Valencia, ti ha detto che le azioni di Gesù mettono paura, il fatto che comanda il vento, l'indemoniato quando lo vedono che si è liberato da tutti i suoi cosi, la gente si è impaurita. Allora Vicente chiede, qual è la causa di questa paura? Perché si richiede un cambiamento di vita, una conversione economica? Cioè come si spiega questa paura? Perché hanno capito che bisogna cambiare qualcosa di importante nella vita.
Sì, la paura è due aspetti. Nel mondo ebraico si riteneva che ogni manifestazione divina metteva in pericolo l'esistenza della persona. Non si può vedere Dio e rimanere in vita. Questo è l'imperativo dell'Antico Testamento. Allora, quando ci si accorge che ci si trova di fronte a una manifestazione divina, ecco la paura. La paura delle conseguenze, la paura in questo caso del castigo che può avvenire da parte di questo Dio, e comunque la paura perché ci si trova di fronte a un avvenimento divino. In terra pagana, dove non c'è questa credenza, la paura, abbiamo visto, è determinata da quello che ci comporta l'accoglienza del messaggio di Gesù. È una paura per il nostro interesse. Hola, Vincente.
Bene. Poi c'è un'altra domanda di Giuseppe da Portici. La frase di Gesù allora, rinuncia, chi non rinuncia a tutti i suoi beni non può essere il mio discepolo, si può capire con questo che hai detto che quello che si tratta è di ridurre il proprio tenore di vita. Cioè, quella frase che Gesù esprime, rinunciare a tutti i miei propri averi, si può spiegare con questo abbassare il proprio tenore di vita.
Sì, è la conversione che Gesù richiede, tante volte l'abbiamo detto, la conversione che Gesù richiede perché il regno di Dio diventi realtà, è sostituire l'accumulare con il condividere. E non significa perdere, ma significa guadagnare. E soprattutto significa la crescita e la maturazione dell'individuo. Il ricco, la persona che accumula, è una persona che psicologicamente è rimasto in uno stadio infantile, non è cresciuto. Lo sappiamo, è tipico del bambino piccolo. Cos'è? Tutto mio, tutto mio. Figuratevi a togliere un giocattolo a un bambino piccolo, da debatto, diventa isterico. Perché è tipico del bambino piccolo, tutto mio. Poi cresce, si impara a condividere. Il ricco è una persona che non è cresciuta. È una persona che tutto mio, tutto gli è dovuto. I ricchi sono malati terminali di egoismo. Per loro nei Vangeli non c'è nessuna speranza di salvezza. Allora Gesù ci invita a non accumulare per avere la gioia del condividere. Io non posso star tranquillo se so che l'altro non ha le mie stesse cose. Allora non si tratta di spogliarci, ma di vestire gli altri, e lo possiamo fare tutti senza spogliarci.
E poi Fabi da Napoli, ma non ho capito bene la domanda, comunque...
capirai, va bene.
No, perché scrivendo nel chat non è che si può uno magari esprimere con tutte le sue sfumature. Comunque è scritto così: ma come fanno gli schiavi a trasferire la violenza?
Sì,
avevi parlato fuori.
Sì, Fabio, non è un episodio storico, è un'ipotesi, è la rinuncia della violenza. Se tu adesso mi eserciti violenza e io rifiuto di mostrarti violenza, la violenza che tu hai mostrato verso me ti ritorna a te, in questo senso. Quindi significa non rispondere con le tue stesse armi, in modo che quest'arma con la quale tu hai cercato di ferire me, in realtà si ritorce verso di te.
Il post che hai scritto su Facebook.
Il post che ho scritto, sì, sì, perché questi giorni, ricorda Riccardo, un post che ho scritto su Facebook, i fatti tragici che stiamo assistendo, uomini bruciati vivi, eccetera, stanno tirando fuori tutto il male e il peggio che ci abbiamo dentro. Persone che credevo tranquille, sento che dicono bisogna sterminarli tutti, bruciarli come topi, bisogna raderli al suolo. Ecco la vittoria dei malvagi. La vittoria dei malvagi non sta nel male che ci possono fare, in un male esterno, ma nel male che ci tirano fuori dal di dentro. Dal male esterno ci si può proteggere, ma dal male che nasce dal di dentro di noi non si può, e siamo già sconfitti in partenza. Alle 12, l'Eucaristia...
C'era. Un attimo, allora, c'era il nostro amico lì, e non so se anche lei vuole fare...
Scusa.
Le potete esprimere velocemente, poi...
Io è la prima volta che, che vengo, e quindi ho questa domanda che mi sorge. Nella nostra religione, io ho sempre pensato che ci voleva un rapporto da individuale, da me a quello che vi suggerisce, mi suggerisce il mio intimo. Cioè, non tanto, il Vangelo è troppo difficile, giustamente, no? Che disorienta tutti, perché la frase che si è sempre detta e sentita era quella, ma nella Bibbia c'è detto una cosa e il suo contrario, c'è di tutto, e quindi serve solo Molte volte si diceva serve solo a chi comanda, no? Questo è in fondo, torna al discorso. Allora io mi chiedo se in tutte queste, nelle religioni monoteiste, anche nell'Islam e anche nell'ebraismo, è la stessa cosa, c'è questo valore simbolico che io molte volte dicevo, ma io non vedo alla, non vado alla lettera, penso che sia simbolico, che per loro voleva dire qualcos'altro e che è un, come un segreto scoprirlo, per cui è meglio che io mi arrangi da sola. Sì.
Rapidissimo, intanto grazie per tutto. Come si concilia questo afflato di liberazione, questo affrancarsi dalla legge e dal peso della legge, con le parole di Gesù: non passerà uno iota della legge? Tutto qui, grazie.
Allora, brevemente, perché siamo proprio ai titoli di chiusura. Le religioni monoteiste sono chiamate religioni del libro, perché hanno un libro che contiene la volontà di Dio. La Bibbia contiene la parola di Dio, Dio che l'ha ispirata, il Corano contiene la parola che Dio ha dettato, ma questo non è valido per il messaggio di Gesù. Per religione di libro si intende un testo sacro nel quale è contenuta la volontà di Dio, immutabile per tutti i secoli, per cui ogni generazione non dovrà altro fare che osservare quello che è stato scritto millenni prima in altre culture, in altre visioni dell'uomo, della donna. Ogni generazione si deve sottomettere a quanto è scritto qui. Con Gesù tutto questo è finito. Con Gesù non è più una religione del libro, ma una fede dell'uomo. L'unico valore assoluto è il bene dell'uomo. Allora anche quello che è scritto verrà interpretato in misura del bene o meno che porta l'uomo. Se gli porta bene, si prende. Se nuoce all'uomo, può essere scritto nella Bibbia quanto volete, ma questa non è la parola di Dio. Non è parola che fa vivere l'uomo. Quindi questo è il criterio che abbiamo per interpretare la Sacra Scrittura. Tutto quello che fa bene all'uomo viene da Dio. Tutto quello che non fa bene all'uomo, anche se qui è scritto, non viene da Dio. Riguardo alla domanda, Gesù, lo faccio breve, ha annunciato le beatitudini. Che delusione! Se andate a leggere la finale del profeta Isaia, è un delirio di grandezza. Dice il profeta: io già vedo carovane di dromedari che portano l'oro a Gerusalemme. Pensate, i principi pagani saranno i nostri servi, le principesse pagane saranno le nostre serve, ci impadroniremo delle loro terre. Il regno di Israele, o regno di Dio, era inteso come dominazione di tutti i popoli, con le ricchezze che venivano riversate su Gerusalemme. Immaginate che fallimento la predicazione di Gesù quando dice: beati i poveri, beati i poveri. Ma non ci dobbiamo arricchire. Gesù dice no. Gesù è venuto a inaugurare il regno di Dio, ma non come voi vi aspettate. Allora, di fronte alla delusione della gente, che Gesù proclama beati non quelli che accumulano, ma quelli che condividono, ecco che Gesù è nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, c'è queste precise parole: no, non pensate che io sia venuto a tralasciare anche la minima virgola della legge e dei profeti. Non sono venuto, scusate ancora, un altro verbo da scrivere, ma è importante, a demolire, ma a portare compimento. Il verbo demolire non si adopera per quello che è scritto, ma per quello che è costruito. Si demolisce un edificio, si demolisce qualcosa che si è costruito. Per quello che è stato stabilito una legge, si usa il verbo abolire. Perché Gesù dice: non sono venuto a demolire la legge e i profeti? Quello che noi chiamiamo Antico Testamento, gli ebrei lo chiamano la legge, i primi cinque libri, e i profeti. Gesù dice: no, quella promessa del regno che è contenuta nella legge dei profeti, io non sono venuta a distruggerla, ma a portarla a compimento. Non come pensate voi altri, dominando, ma servendo. Non accumulando, ma condividendo. Questa è la novità portata da Gesù. Alle 12 per chi vuole l'Eucaristia, e grazie per la pazienza per oggi. Grazie.